arpeggi. I cinque elementi. Con Roberto Favaro.
La natura è un tempio ove pilastri viventi lasciano sfuggire a tratti confuse parole. L'uomo vi attraversa foreste di simboli che l'osservano con sguardi familiari. Come lunghi echi, da lungi si confondono in una tenebrosa e profonda unità, vasta come la notte e il chiarore del giorno. Profumi, colori e suoni si rispondono. Vi sono profumi freschi come carni di bimbo, dolci come oboi, verdi come prati. Altri, corrotti, ricchi e trionfanti, che posseggono il respiro delle cose infinite, come l'ambra, il muschio, il benzoino e l'incenso, e cantano i moti dell'anima e dei sensi.
Nelle parole intense e sperimentali di Charles Baudelaire, contenute nella poesia Correspondance, Corrispondenze, dai fiori del male del 1857, compare la parola oboe, una parola sonora e sonante, piena di riflessi, di luce, di vibrazioni evocative. Baudelaire, in piena atmosfera simbolista, ne fa l'epicentro di una riverberazione contagiosa. Il suono si mescola e si sostituisce alla luce, ai colori, ai dettagli visivi, generando quell'effetto di sinestesia, ovvero di deragliamento e corrispondenze, appunto correspondance, tra i sensi. Per analogia atmosferica, se si può dire, i suoni che hanno accompagnato le parole musicali di Baudelaire erano di Claude Debussy, tratti da Gig, prima delle tre images per orchestra composte tra il 1905 e il 1912. In primo piano il suono sensualissimo e inconsueto, perché di raro utilizzo, di un oboe d'amore, strumento la cui invenzione risalirebbe al 1720 circa. Parleremo dunque dell'oboe, della sua storia, della sua identità, ma anche della sua inattesa versatilità trasversale alle epoche e ai generi. Sinteticamente, alcuni dati sulla sua forma, sulla tecnica e sulla sua costruzione. Strumento ad ancia doppia e a canna conica, della lunghezza di circa 65 cm, solitamente in legno d'ebano, munita di fori e, a partire dal XIX secolo, di un sistema di chiavi di diversa concezione a seconda del paese e del costruttore, l'oboe si presenta diversificato fin dal Settecento in modelli di differente taglio e dimensione. Oltre all'oboe tradizionalmente inteso, posizionato nel registro di soprano, e oltre all'oboe d'amore che avete appena incontrato, il quale si colloca nel registro del mezzo soprano, abbiamo anche l'oboe contralto, altrimenti detto corno inglese, ma ancora, benché meno diffusi e più raramente usati, l'oboe baritono, l'oboe basso e l'oboe contrabbasso. Di fatto la voce di questo strumento diviene tra 6 e 700 il polo intorno al quale si costituisce la famiglia dei legni nelle orchestre all'epoca di Bach. In particolare nel 1671 che l'oboe fa la sua comparsa ufficiale in orchestra con la Pomone di Cambert e già nell'orchestra di Lully assume un ruolo assai importante. Un'ultima annotazione a proposito del nome. Oboe deriva dal francese hautbois, legno alto, adottato dai transalpini per designare questo strumento a partire dalla seconda metà del Seicento.
Thank you.
Avete ascoltato una delle pagine più celebri dell'oboismo barocco. Era infatti il primo movimento del concerto per oboe e orchestra in do minore di Alessandro Marcello. Riprendendo il filo del nostro viaggio nel mondo dell'oboe, vi voglio dire che questo strumento, il quale si avvia verso la forma attuale come sviluppo dell'antico cialamello, affonda le proprie radici in un'antichità davvero remotissima. Non abbiamo il tempo di approfondire questo percorso storico, ma vi dico almeno che i modelli più antichi di oboe, abitualmente suonati in coppia, provengono dal Medio Oriente. È del 2700 a.C. circa un oboe doppio d'argento proveniente dalla necropoli reale di Ur e conservato presso il Museo dell'Università di Filadelfia. Da lì, migrando verso il Mediterraneo e il Nord Africa, dopo circa 5 secoli, l'oboe appare intorno al 2200 a.C. nelle Cicladi, così come in Egitto e presso gli Ittiti. Ma è con la Grecia antica che si segna una tappa decisiva e assai nobilitante nella storia di questo strumento. È bene ricordare infatti che l'aulos, così come poi la tibia romana, spesso erroneamente tradotto con il termine flauto, altro non era che un oboe doppio, diretto precursore dello strumento al centro di questa puntata dei cinque elementi. Ma come sempre, lo sviluppo degli strumenti e delle vicende musicali è il risultato di una molteplicità di spinte e di influssi. Così non posso dimenticare di dirvi che forte impulso alla nascita del futuro oboe, ma anche dei parenti stretti africani e asiatici, viene nel corso dei secoli con l'espansione dell'Islam dallo zurna arabo, anch'esso ad ancia doppia e canna di legno conica. Lungo il Medioevo, poi, a partire dal XII secolo, l'oboe si presenta sotto diverse vesti morfologiche e costruttive, ma sempre con la caratteristica decisiva per la formazione del timbro e la definizione del colore sonoro di un'ancia doppia, talvolta racchiusa in una capsula, dunque separata dal diretto contatto con le labbra dell'esecutore, che generando una camera d'aria facilita l'emissione del suono. Altre volte invece l'ancia è libera e direttamente imboccata dallo strumentista. Appartengono al primo tipo, cioè ad ancia doppia incapsulata, strumenti come il cromorno, alcuni tipi di bombarde, il courtaud francese, il rauschpfeife tedesco, il già citato cialamello. La caratteristica di questi strumenti con ancia incapsulata è quella di un suono più ruvido, meno delicato, più aspro. Soprattutto, questi strumenti non consentono sostanziali gradazioni dinamiche e timbriche. Era una trascrizione per quartetto di cromorni del brano Wolsey's Wild in origine per virginale, tratto dal Fitzwilliam Virginal Book di William Byrd, databile intorno alla fine del Cinquecento. Suono più aspro dell'oboe, come avete sentito, un po' inelegante se volete, come dicevamo in generale a proposito di questi strumenti progenitori dell'oboe, il quale nasce nella sua caratteristica costruttiva e nella sua identità fonica proprio per superare questi limiti sonori, cioè per restituire all'ascoltatore d'inizio barocco una morbidezza suadente e nostalgicamente calda, quasi chiaroscurale. La voce dell'oboe aderisce perfettamente all'ideale di gusto e di stile dell'epoca musicale che abbraccia il centinaio d'anni abbondanti che sta tra metà 600 e fine 700. Voce calda, nasale, che evoca ambienti campestri e atmosfere pastorali, forse per la somiglianza con i timbri rurali della zampogna e degli altri strumenti d'origine cui ho fatto riferimento prima, che con l'oboe condividono il modello di ancia doppia, vero generatore dello specifico colore timbrico e della sua grana sonora. Le limitate risorse dinamiche, inoltre, il volume acustico contenuto, mostrano la coerenza anche spaziale e performativa dell'oboe con un'epoca in cui l'evento musicale è riservato, raccolto, intimistico, racchiuso negli ambienti privati di una corte, di una confraternita o di un'accademia. Più di altri strumenti, insomma, l'oboe si presenta come abito sonoro connotativo di un'epoca, perfettamente aderente al profilo identitario di questa società o di questa cultura. Thank you. Era la sequenza settima per oboe solo di Luciano Berio del 1969, eseguita da Heinz Holliger, che è anche dedicatario della composizione. Modernità spregiudicata per uno strumento che porta in sé al tempo stesso un colore, un profumo, un sapore antico di trassognata lontananza arcadica e pastorale. Berio esplora, come di consueto nelle sue sequenze, le inattese ricchezze timbriche e materiche dello strumento. Ne ricava insomma uno scenario formidabile di sfumature e profondità foniche, oltre che la sorprendente attitudine polifonica e contrappuntistica di una voce sostanzialmente monodica, teatralizzando anche, come avrete capito dall'ascolto, il gesto esecutivo dello strumentista e il racconto che di sé fa l'oboe stesso. Ma quello di Berio non è l'unico esempio, naturalmente, di un'attenzione vivissima del Novecento per questo strumento. Vorrei ricordarvi e suggerirvi, come ascolto, i lavori meravigliosi di Ravel, di Poulenc, di Darius Milhaud, di Hindemith, di Lutoslavski, di Messon, di Moderna, di Takemitsu Toru e molti altri ancora. E poi il nostro percorso, ricorderete, è iniziato con la perturbante modernità di Debussy, con il suo simbolismo così sperimentale ed esplosivo, a ribadire l'efficacia di questo strumento anche nell'ambito del Novecento di ricerca e di sperimentazione musicale. Ma l'oboe entra anche nella storia del cinema e della colonna sonora, con un esempio memorabile su tutti: il tema, che diventerà leitmotiv dell'intera vicenda, suonato da Padre Gabriel, il gesuita interpretato da Jeremy Irons in Mission, capolavoro di Roland Joffé, premiato a Berlino con l'Orso d'Argento nel 1986. Musica, naturalmente, di Ennio Morricone.